Francesco Pini. Buongiorno, ben ritrovato.
Ciao, buongiorno a tutti. Mi pare una settimana abbastanza buona per il momento, no?
Ecco, è vero, hai ragione, ma non bisogna crogiolarsi esageratamente dietro a questi successi recenti, proprio perché io credo che le partite di ieri in particolare abbiano ancora una volta di più messo in evidenza come non vale nessuna regola.
No, hai ragione. Allora, dividerei le due prestazioni, però il Milan secondo me ha proprio un problema di gruppo, di squadra, di rosa fatta bene in alcuni tratti e malissimo in altri. Abbiamo capito che il centrocampo del Milan non esiste, perché se esci con il Feyenoord, che non è neanche la prima in Olanda come il PSV in questo momento, e ti chiami Milan e non vinci due partite, su due il problema esiste. L'Atalanta secondo me è un discorso diverso, perché quello che gli hanno fatto l'andata sinceramente all'ultimo minuto con quel rigore ha portato nervosismo, ha portato tensione. Ieri prendi il primo gol dopo pochissimi secondi e la partita poi si mette storta anche con un 3-0 inaspettato. Insomma, poi Lukman nel momento più interessante sbaglia il rigore che può andare sul pezzo portante sul 3-2, che è un mezz'ora che manca. L'Atalanta potrebbe fare certe cose, ma non succede. Noi dobbiamo essere bravi a la testa ferma, e qui deve dimostrare per la prima volta, secondo me, Thiago Motta di riuscire a compattare bene il gruppo prima di questa partita, perché se noi uscissimo stasera sarebbe, per quanto mi riguarda, un fallimento, perché la Juventus agli ottavi deve arrivarci e non può uscire con una squadra olandese così.
Quindi no, anche perché tutto è sulle sue spalle adesso, davvero, insomma, anche pensando poi al ranking, che un po' è andato a farsi benedire come discorso.
Purtroppo in queste due giornate la situazione si è aggravata, tra virgolette. C'era già la Spagna che ci aveva sorpassato di pochissimi spunti, quindi è ancora recuperabile la cosa, ma con Milan e Atalanta fuori ieri ci manca la terza, che siamo veramente messi male. Tra l'altro, ripeto, la Juve arriva da 4 vittorie consecutive, è vero, ma secondo me sono vittorie, alcune anche abbastanza un po', come dire, non casuali, perché nel calcio non esiste la casualità, ma esiste più che altro la fortuna, perché è un gioco. Io continuo a pensare che senza Colomoni, probabilmente con l'Empoli non l'avremmo ribaltata, con il Como non l'avremmo vinta, forse neanche pareggiata, perché non meritavamo neanche il pareggio, sinceramente, in quella partita. All'andata in Champions, bene, ma non benissimo. Quello che mi è piaciuto molto è vedere la Juve del secondo tempo con l'Inter, quello sì. Ma quella del primo è un problema, perché se tu concedi 60 minuti agli avversari con un terzino di ruolo a sinistra che non è nel suo ruolo, perché gioca come terzino destro e ha appena speso sul mercato soldi per avere due difensori in più che non stai utilizzando, vuol dire che probabilmente ne hai presi due sbagliati, o almeno cerchi di riparare nelle maniere migliori possibili. Hai cambiato in panchina? I giocatori di una volta giocavano con delle caviglie che erano dei meloni, oggi cambiato ce l'hai, lo devi far giocare, perché Savona, per me in questo momento, con tutto il rispetto per il ragazzo, non può essere il titolare della Juventus.
Però non so se ti possa dare più serenità o no questa notizia, ma pare in vantaggio su Savona Kelly, quindi insomma dovremmo rivedere la difesa che ha giocato una settimana fa praticamente col PSV.
Da una parte ti dico sì, dall'altra, mentre Renato Veiga l'ho già inquadrato dalla prima e alla seconda mi ha dato la conferma di quello che è, e adesso lo sappiamo tutti che è un giocatore che può essere molto interessante. La Juventus sta, tra l'altro, sta pensando di lavorare sul suo futuro, ma non nell'immediato, nel senso che mentre su Colomoni e su Conceição si è concentrato già per fare un mercato definitivo già da adesso, cioè arrivando a un accordo per giugno definitivo dove si possano portare più due in prestito, uno definitivamente, l'altro in prestito per un altro anno. Su Veiga ci sono ottime sensazioni, però vogliono aspettare perché è molto giovane. Mentre Kelly, per quanto mi riguarda, a Como è stato sovrastato fisicamente da Strachezza, che è alto la metà di lui, cioè questo mi preoccupa un po'. Non mi sembra ma proprio sul pezzo, anche perché la sua storia recente ne parla abbastanza in modo negativo del giocatore. Avevamo un Huijsen che secondo me poteva essere molto più interessante di lui, l'abbiamo regalato. Adesso questo giocatore vale 40-50 milioni. Danilo ceduto, era proprio necessario per prendere Kelly. Io continuo a puntare su queste due cose, che ripeto, avere un leader nello spogliatoio male non fa mai.
No, hai perfettamente ragione, ma continuare a parlare del... e chiedersi perché la Juventus ha preso questa decisione nei confronti di Danilo, ormai non dico che sia diventata qualcosa di anacronistico, ma quasi, perché purtroppo non si può tornare indietro, e non c'è una persona che ti dica la Juventus ha fatto la scelta giusta, quindi scopriremo solo magari più avanti che cosa effettivamente è successo. Hai parlato giustamente, hai nominato giustamente di Colomoni, che tra l'altro deve spezzare un lungo digiuno in Champions, perché il suo ultimo gol nella competizione risale addirittura ad ottobre 2023, segnò il 3-0 del Paris Saint-Germain al Milan. Quindi chissà che questa cosa non possa comunque essere di buon augurio. Sono passati ben 482 giorni, quindi, da quell'ultimo, da quell'ultima rete segnata. L'impatto però che ha avuto lui sulla Juventus in particolare, al di là magari della partita di Champions in cui non ha segnato, è stato pazzesco. E questa falsa staffetta che continua ad esserci con Vlahovic, cosa credi che porterà nel corso dei mesi?
Ma non porterà niente se non a una separazione consensuale, perché la Juventus sta facendo un braccio di ferro con un giocatore che non ha intenzione di rinnovare. Il suo procuratore ha più volte rimandato al mittente l'appuntamento che la Juve voleva fare per spalmare questo tipo di ingaggio. Quindi il giocatore è sul mercato, e quello che gli sta facendo capire la Juventus adesso è che lui in questo momento, finché non cambia idea, continuerà su questo punto. Cioè,
è una punizione, quindi?
No, non è una punizione, è una scelta libera di una società che ha sotto contratto un dipendente che guadagna 10 milioni e mezzo di euro quest'anno e ne guadagnerebbe 12 l'anno prossimo. La società sta dicendo: noi vorremmo tenerti, vorremmo spalmare l'ingaggio, possiamo incontrarci? Se rispondi no, loro ti rispondono: perfetto, io ti devo vendere adesso, quindi intanto ti faccio capire che ti metto sul mercato da adesso, non facendoti giocare, anche perché Colomoni ad oggi, mi spiace dirlo, ma io non ho mai avuto niente contro Vlahovic, perché spesso e volentieri l'ho criticato aspramente, ma si vede la differenza di un attaccante che può portare una maglietta così pesante. Cioè, il discorso della personalità e della non frenesia di Colomoni è una cosa che Vlahovic non ha mai curato in questi anni, purtroppo. Ripeto,
hai ragione, hai parlato di un aspetto fondamentale che forse viene troppo poco sottolineato, vero, puntualizzato, proprio la tranquillità che emana Colomoni rispetto a quanto abbiamo visto spesso, esatto, in campo da Vlahovic.
È l'attitudine a vestire una maglia. Cioè, io guardo Gimenez al Milan, arriva e fa 3 gol in 5 partite, questo non ha paura di indossare la maglia del Milan. Colomoni tantomeno, e io ripeto, con il Como, con l'Empoli e con l'Inter, ci metto anche il PSV. Io non so se l'avremmo portata a casa senza questo attaccante, perché alla fine con l'Inter la giocata decisiva, è vero che il gol lo fa Montezao, ma se Colomoni non si mette a fare quella roba lì, la partita finisce 0-0 o non lo sappiamo. Vlahovic fa una cosa del genere? Non mi risulta. Vlahovic fa i gol che fa Como Colomoni? Non mi risulta. Vlahovic è un attaccante diverso, che va servito in area di rigore, punto fine. Non può giocare di spalla porta, non può far salire i compagni, non può palleggiare. Ha spiegato Motta l'altra sera, nell'intervista post Juve-Inter, ha spiegato benissimo cosa Colomoni fa, e facendo così lui ha distrutto Vlahovic, perché ha fatto capire che tutto quello che fa Colomoni Vlahovic non lo sa fare, e quindi gioca lui, anche perché la Juve ormai ha scelto cosa fare, dato che il suo assistito o dipendente, perché è un dipendente Vlahovic, ripeto, non vuole avere un incontro per spalmarsi in grado. Quindi purtroppo sarà separazione, e a quanto ne so la Juventus in questo momento pensa che a giugno anche un'offerta da 30-35 milioni vada più che bene per cedere il giocatore, tanto sarà in plusvalenza comunque.
Anche perché ad oggi una piccola svalutazione non può non esserci nei confronti di Vlahovic, poi anche soltanto perché al momento continua a non giocare.
Sì, però comunque il giocatore del genere non scenderà mai sotto la valutazione di 30-35, anche perché in Premier...
No, però dai 50 ipotizzati...
Vabbè, ma sai, dipende, poi metti che... Comunque sia, il ragazzo mi sembra un ottimo professionista da tutti i punti di vista, parlando al di fuori del contratto, quindi comunque lui è a disposizione. Messi che nei momenti di necessità, durante la stagione o magari nel finire, lui diventi anche importante, questo ne andrà bene per lui, perché non solo l'ingaggio, non solo i soldi che potrebbe prendere la Juve saranno maggiori, ma anche lui potrebbe fare un contratto migliore a qualche altra squadra, perché sicuramente se non segni non giochi più, andrà a chiedere 12, 10, 15 milioni in Premier o altrove sarebbe difficile.
Senti, ti fanno una domanda, perché Thiago Motta fa giocare raramente Thuram dal primo minuto?
Ce lo chiediamo tutti, anche perché
e quindi lo chiedono a te, ci sei tu?
Lo chiedono a me, io sempre per domande scomode, però io visto che purtroppo, per fortuna, da noi a Network e Calcio Show c'è Bargigia, che è molto 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 amico di Giuntoli. E qualcosa trapelato dal suo telefonino, io non voglio dire troppo, ma
dai,
che ho capito,
dici qualcosa.
No, è che lui praticamente vede meglio altri, purtroppo, in questo momento. Cioè, lui ora preferisce Locatelli con Mainers o altra gente, perché tatticamente gli dà qualcosa in più, però per me Thuram è uno di quelli che deve giocare sempre, cioè a prescindere dal tatticismo, è un giocatore che sta a difendere, che sta crescendo tantissimo, ha un grandissimo passo, quando strappa fa delle cose che gli altri non fanno, e quindi l'allenatore è lui. Io non voglio andare sempre contro, perché poi già adesso dopo questo weekend, quindi risali sul carro di Thiago Motta, io tipo Juventus, tipo l'allenatore, e se l'allenatore
non lo capiscono tutti.
No, ma non è che sai cosa che non lo capiscono. Il problema è che quando tu contestualizzi un discorso, devi contestualizzarlo sul dove sei. Se io dico al bar che Thiago Motta ha sbagliato, nessuno se ne accorge. Se io lo dico in televisione perché sto contestualizzando 4 mesi di cose improbabili e di pareggi venuti anche per scelte sbagliate, uno deve dire le cose come stanno, no? Se poi Thiago Motta da adesso in poi capirà o ha capito di essere la Juve e dover fare in modo diverso, saremo tutti contenti. Ora ancora siamo un po' con, come dire, io stasera arrivo con 2 cinture di sicurezza in transizione, non con una, perché comunque sia ancora di questo gruppo non mi fido. È normale che sia così.
Sarà tosta, dovrai pensare di bere sicuramente un po' di camomilla prima della diretta. Ti chiedo un'ultima cosa, poi ti ringrazio e ti saluto. I riscatti, il riscatto in particolare automatico di Nico Gonzalez, ormai che è diventato realtà da pochissimo, comunque lo vedi come un acquisto, quindi fatto con il giusto pensiero, quindi con intelligenza? Mi spiego ancora meglio, è giusto che rimanga ancora la Juventus? Ha fatto vedere quello che doveva?
No, al momento no, però anche lui spesso e volentieri ha utilizzato in ruoli differenti, non sempre con costanza. È un giocatore che in Argentina e in Fiorentina lo avremmo conosciuto tutti, a me piace moltissimo, al momento mi sembra un po' frenetico, però è uno che comunque sia dà molto fastidio alle altre squadre, io lo aspetto volentieri, perché ripeto, cioè, abbiamo aspettato in passato giocatori come Nedved, Zidane, Platini per mesi, o uno addirittura per un anno, quindi aspettiamo un attimo. Ovvio è che quando viene a sapere che quest'estate la Juventus rifiuta Retegui per 21 milioni prima che andasse all'Atalanta per puntare su Nico Gonzalez, che costa 26 più bonus, arriva a 37, dico, ma col fatto che avevi Milik già fuori, lo sapeva mezzo mondo che non sarebbe entrato fino a dicembre, dico,
magari siamo, magari
capito, magari non saremmo arrivati a questo punto, però col secco in mano si può fare il calcio, quindi per adesso ci teniamo stretti queste 4 vittorie consecutive, sperando che stasera non si rovini quanto di buono fatto in tutto l'ultimo periodo, perché veramente quello di stasera sarebbe per me un'ecatombe se non dovesse riuscire come prova, perché poi anche il campionato è vero che sei arrivato quarto, adesso hai preso la Lazio, quindi sei un po' più tranquillo, ma
ancora non hai fatto niente.
No, non hai fatto niente, sei in Coppa Italia, ma agli ottavi di Champions ci devi andare, non stai affrontando Real Madrid o Liverpool in questo momento, quindi devi pensare da Juventus e devi cominciare a responsabilizzarti. Io credo che i ragazzi possano farcela concentrandosi bene, ma l'allenatore deve essere la chiave di tutto ciò, perché poi alla fine il manico lo guida lui.
Proponiamo un collegamento con lo spogliatoio nel prepartita tra la Juventus e Francesco Pini. Grazie.
Mi piacerebbe andare, ma in questo momento non penso che mi farebbero entrare.
Prenderli un po' a schiaffi tutti,
vorrei fare questo. Gatti, poi ci penso, dopo Gatti un secondo mi dà il resto, non lascia stare. Un'altra volta.
Grazie, buon lavoro.
Grazie a voi ragazzi, forza Juve, sempre.